Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera andiamo avanti con il nostro viaggio nel panorama elettorale, visto che il 25 settembre si voterà in Italia e all'estero per le elezioni politiche, per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato. Questa sera abbiamo un ospite molto particolare, Andrea Crisanti, candidato al Senato della Repubblica e naturalmente Viro Star, conosciuto da tutti perché praticamente molto presente in TV sui programmi dedicati alla pandemia, al virus e alla vaccinazione. Tra poco lo incontriamo in diretta al telefono. Questi erano i Tiro Mancino in Muovo le ali di nuovo. E adesso vi faccio ascoltare invece una canzone di Sting, è una canzone che si chiama Russians, è una canzone degli anni 80 quando c'era la guerra fredda, purtroppo oggi c'è la guerra calda. Non è cambiato molto. Quello che è cambiato, sì, è scomparso Mikhail Gorbachev, che noi ricordiamo allora, perché allora ci sembrava l'uomo dell'avvicinamento a Ovest, l'uomo della perestroica, l'uomo del glasnost, le riforme, la trasparenza. Si cominciava a parlare anche di Chernobyl, si è fatta un'analisi di quello che era successo in questa centrale nucleare. Ucraina scoppiata praticamente, e noi li vedevamo allora come dei segnali positivi del disgelo tra Est e Ovest. Poi è arrivata la caduta del muro, poi è arrivata la caduta dell'Unione Sovietica, però poi siamo andati avanti e le cose non sono migliorate e siamo arrivati alla guerra di oggi. Comunque Sting è ancora sempre attuale. Russians.
Характеризовала переговоры с главой делегации Михаилом Сергеевичем Горбачевым как конструктивный, реалистический, обмен
to respond to all the threats in the se tempo, sempre più in affanno, seguo il nostro tempo, vuoto di senso, senso di vuoto. E persone, quante, tante persone, un mare di gente nel vuoto.
Russians di Sting, e ora invece state ascoltando il vuoto di Franco Battiato, in attesa di collegarci con Andrea Crisanti. vi ho fatto ascoltare un brano degli Okan Elsie, si trattava di Obimi, è una canzone di qualche anno fa, è una canzone di una band ucraina nella quale si parla proprio della guerra, ma della guerra che c'è in atto già dal 2014. E di questo grave problema, ecco, di questa guerra civile che già comunque in Ucraina c'è da parecchi anni, perché quello che vediamo noi sotto i riflettori puntati è soltanto la guerra che è iniziata a febbraio, si dice a febbraio del 2022, ma in realtà il conflitto lì in questa regione c'è da molti anni. E è una storia molto lunga e la band Okan Elsie ne ha parlato e in queste canzoni abbastanza tristi e direi anche strazianti, in cui fanno vedere proprio la posizione del popolo ucraino che si vede coinvolto in una guerra non sua, non una guerra non loro. Ora vi faccio ascoltare in sottofondo ancora un po' di Franco Battiato. Purtroppo abbiamo dei problemi di collegamento con il professor Crisanti e quindi io tra poco vi leggerò comunque un intervento di Patrizia Gentilini, che è un oncologo dell'associazione ISDE, dei medici per l'ambiente, e della commissione scientifica indipendente, e parla appunto dei vaccini Covid. Questo è l'articolo di Patrizia Gentilini che scrive sul fatto, regolarmente sul Fatto Quotidiano. Patrizia Gentilini è un oncologo e fa parte dell'associazione Medici per l'Ambiente e della Commissione Scientifica Indipendente. L'articolo è dell'11 agosto 2022. Vaccini Covid. Non credo si possa più ignorare la questione degli effetti avversi. Peter Doshi, professore all'Università del Maryland e editorialista del British Medical Journal, è uno degli scienziati più autorevoli che fin dall'inizio si è pronunciato con voce critica sulla pandemia Covid-19, invocando maggiore trasparenza e accesso ai dati grezzi per quanto riguarda i vaccini anti-Covid-19. L'ultimo suo lavoro in preprint è di particolare rilievo, perché si basa sui dati degli studi clinici randomizzati di fase terza, controllati con placebo, consegnati alla FDA americana per l'autorizzazione al commercio dei vaccini mRNA Covid-19 Pfizer e Moderna. Doshi e collaboratori hanno raccolto sia le segnalazioni di tutti i serious adverse events, quindi eventi avversi gravi, che quelle relative ai serious adverse events of special interest, quindi eventi avversi gravi di interesse speciale, il cui elenco è disponibile nei gruppi placebo e vaccino, utilizzando una metodologia validata e approvata dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Con Pfizer si sono registrati 67,5 eventi avversi gravi ogni 10.000 soggetti nel gruppo che aveva ricevuto il vaccino, contro 49,5 del placebo. Quindi un rischio relativo pari a 1,36, ovvero un 36% in più, statisticamente significativo, nei vaccinati. Per Moderna si sono registrati 136 eventi avversi gravi nel gruppo vaccino contro 129 nel placebo, con rischio relativo pari a 1,05, che non ha raggiunto la significatività statistica. Per quanto riguarda gli eventi avversi gravi di particolare interesse, i rischi per chi ha ricevuto il vaccino rispetto al placebo sono ancora più eclatanti. Per Pfizer se ne sono registrati 27,7 su 10.000 nel gruppo vaccino e 17,6 su 10.000 nel placebo. Per Moderna rispettivamente 57,3 su 10.000 e 32,3 su 10.000 gruppo placebo. Si tratta quindi di un incremento del rischio di eventi avversi gravi, specie a carico del sistema cardiovascolare e della coagulazione, per i vaccinati con Pfizer del più 57% e del più 36% con Moderna. In conclusione, facendo un bilancio complessivo costi-benefici, qual è stata l'efficacia netta dei vaccini? Si è avuta almeno una riduzione dei ricoveri totali, dato che si riducono quelli per Covid-19? Purtroppo no. Nella sperimentazione con Moderna, l'eccesso di rischio per eventi avversi gravi di speciale interesse nei vaccinati è stato pari a 15,1 su 10.000, superando di gran lunga la riduzione del rischio di ricoveri per Covid rispetto al placebo, 6,1 su 10.000. Anche per Pfizer il bilancio è negativo. L'eccesso di rischio di eventi avversi per i vaccinati è stato di 10,1 su 10.000, contro una riduzione del rischio di ricovero per Covid-19 pari a 2,3 rispetto al placebo. In conclusione, quindi, con i vaccini anti-Covid non solo non c'è riduzione del contagio, ma il rischio di ricovero per eventi avversi gravi supera nettamente il minor rischio di ospedalizzazione per Covid-19. Il problema degli eventi avversi in seguito alla somministrazione di questi prodotti credo non possa essere più a lungo ignorato. La nascita del comitato Ascoltami, che raccoglie le testimonianze di persone danneggiate da vaccino, nel frattempo gli iscritti sono 2.000, ne è un esempio lampante. Sempre a proposito di eventi avversi, è veramente imbarazzante la sottostima che ne fa AIFA. L'ultimo rapporto del 26 giugno, basato su un sistema di farmacovigilanza passivo, riporta infatti 100 eventi avversi, di cui solo 18 gravi ogni 100.000 dosi. E all'opposto di quanto registrato negli studi randomizzati e in sistemi di sorveglianza attiva, minori effetti dopo la seconda dose rispetto alla prima. Di contro, il sistema di farmacovigilanza attivo presente negli USA riporta per i vaccini a mRNA, i due vaccini a mRNA per 100.000 dosi somministrate, 68.600 reazioni locali e 52.700 sistemiche dopo la prima dose e 71.700 reazioni locali e 70.800 sistemiche dopo la seconda dose.
Comunque se mi guardi le mie mani. Non c'è bisogno di parlare. Comunque se mi toccano, dov'è il mio punto debole? Divento incandescente.
E questa era la voce meravigliosa di Giuni Russo in Una vipera sarò. E ora invece ascoltiamo Di Martino in Maledetto autunno, visto che l'autunno ormai sta quasi per arrivare.
Consegnato lettere a un postino anonimo per non ritrovarle più, perché dentro ci sei tu. Tu e la tua democrazia, che è diversa dalla mia. Fingersi più grandi di 300 anni.
Man!
E questo era Di Martino con Maledetto Autunno. E ora vi faccio ascoltare Angelo Branduardi in Fou de Love. Benvenuto Andrea Crisanti in linea. Buonasera, professore, c'è?
Buonasera,
mi sente?
Grazie, la sento.
Buonasera, sì. So che è molto impegnato, quindi andremo molto velocemente. Ecco, la prima cosa che vorrei chiederle è questo. Come vi ponete voi rispetto all'agenda Draghi?
Ma in che senso? Noi come... Guardi, questa chiaramente è una domanda che lei dovrebbe chiedere a Letta, chiaramente.
Sì.
Noi eravamo per la continuazione di questo governo perché pensavamo che dava stabilità all'Italia, specialmente in questo momento così difficile. Chiaramente l'Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi una crisi economica e energetica e sicuramente anche una minaccia speculativa concreta contro il debito italiano. Lei consideri che si sono accumulate 50-70 miliardi di scommesse contro il debito italiano che probabilmente andranno a scadenza fra pochi mesi, quindi insomma ecco si sta realizzando la tempesta perfetta.
Sì,
quindi,
sì, però diciamo che
il Partito Democratico voleva assicurare la stabilità, quindi l'agenda Draghi si identifica come una stabilità di azione per consentire all'Italia di superare questo momento particolare. Chiaro, è venuto meno il governo, quindi chiaramente l'Italia si sente è sicuramente esposta.
Sì, però diciamo il discorso, anche se il PD sostiene questa agenda neoliberista, perché Draghi chiaramente Draghi è bravissimo, però difende gli interessi di altri, sicuramente non gli interessi del 90% degli italiani. Lui è collegato al mondo finanziario. Noi sappiamo che in questo momento gli speculatori, i fondi speculatori stanno proprio facendo grandissime feste proprio sul discorso del prezzo del gas. Ecco, cosa farà il PD per frenare questo problema?
Ma guardi, il PD ha fatto una serie di proposte, tra cui il cosiddetto prezzo bloccato del gas, a livello europeo si stanno mettendo in atto meccanismi di compensazione con differenziazione del prezzo del gas e delle energie rinnovabili. A livello di comunità europea si stanno prendendo decisioni e si stanno già attivati meccanismi di acquisto del gas a livello europeo, quindi per evitare che ogni paese vada da solo. Quindi, cioè,
io penso, ma non pensiamo di rinazionalizzare, mi scusi, non pensiamo di rinazionalizzare come farà la Francia, cioè se noi riprendessimo in mano, sappiamo che ora Eni e Enel hanno il 70%, quindi praticamente i soldi delle bollette che gli italiani pagano e che stanno distruggendo gli italiani e le piccole imprese vanno ai profitti di queste Eni e Enel. Non possiamo riprenderci, cioè vediamo un po' anche il discorso autostrade, no? Autostrade che cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i profitti e poi hanno fatto crollare il ponte, quindi perché non ci riprendiamo l'energia come pensa di fare la Francia? Voi avete questo in programma, ce l'avete?
No, guardi, non il programma del PD non contempla questa azione, anche perché non necessariamente è un'azione che risolve il problema dei prezzi. Tenga presente che in ogni caso le aziende energetiche sono controllate attraverso la Golden Share sempre dal governo italiano, quindi non c'è nemmeno bisogno di comprarsene.
Avere una quota maggiore potrebbe significare decidere di più. In questo momento decidono loro. E no, va bene, passiamo a un altro argomento. Lei naturalmente è conosciuto per i vaccini, è conosciuto per il Covid. Io le vorrei fare una domanda un po' bruciapelo, ma lei crede veramente all'origine naturale del virus?
Ma certo che sì.
Ci Xi Jinping che non a Luc Montagnier?
Ma guardi, non ci stanno dubbi che il virus sia naturale, non esiste nessuna evidenza scientifica che dimostri il contrario, perché lei ha evidenze scientifiche che dimostrino che il virus è di origine
il 90%
no?
Del virus è del pipistrello e l'altro 10% del pangolino. Ma dove si sono incontrati il pipistrello e il pangolino?
Ma non è importanza che si siano incontrati il pipistrello e il pangolino. Se lei vede il genoma umano contiene il 20% di genoma del moscerino della frutta. Dov'è che si sono incontrati? È il risultato di un processo evolutivo, non c'è niente
che dura però centinaia di anni.
Esatto, vabbè, appunto. Quindi non c'è nulla a che vedere, guardi, mi creda, questa è una posizione priva di qualsiasi supporto.
Quindi lei
scientifico
sostiene la tesi di Xi Jinping, che è la cinese che ha prodotto i virus chimerici a Wuhan, perché ne ha prodotti una marea.
Senta, ma io dico semplicemente che il virus è un virus naturale, punto. Di chi è la tesi della maggior parte dei ricercatori mondiali. Il virus è naturale, punto. Non è stato geneticamente modificato, su questo non ci sono dubbi. Se poi questo virus sia per caso, per sbaglio, uscito da un laboratorio, nessuno potrà mai dimostrarlo.
Comunque in ogni caso
è irrilevante.
Sì. E senta, sulla posizione della guerra, voi siete a favore di continuare con l'invio di armi, quindi venendo meno a quello che dice la nostra Costituzione, che ripudia la guerra?
Ma guardi, noi siamo, l'ho detto, questa sono le posizioni del PD su questo punto sono note a tutti. Noi siamo per l'aiuto all'Ucraina, che è un paese aggredito, punto. E quindi difendendo l'Ucraina difendiamo la libertà di tutti quanti.
Però noi inviamo armi. E tagliamo quindi con le spese sanitarie e invece potenziamo la produzione di armi.
Questo non è detto, ma guardi che l'Italia è il più grande esportatore di armi, è il terzo o quarto esportatore di armi del mondo.
Ma è un po' una vergogna questa, però.
Non c'è niente a
dovremmo
che
esportare, guardi, dovremmo esportare dei valori, no? Esportiamo delle armi che uccidono.
Ma su questo non c'è dubbio. Guardi, l'Italia è uno dei grandi produttori di armi del mondo. Come un grande produttore di armi nel mondo l'America, come un grande produttore di armi nel mondo è la Francia e la Germania.
Questo eticamente, cioè chi parte da un punto di vista cristiano come un paese come il nostro.
Non c'è nessuna legge, per quanto sia disdicevole produrre armi, personalmente io lo aborrisco, cioè di fatto che non c'è nessuna legge che impedisce la produzione e il commercio di armi.
Un'etica cristiana ce lo impedisce però. Tanto è vero che il Papa continua a ripetere che è una pazzia. Comunque va bene, ho capito il suo punto.
Non esistono leggi naturali, esistono solo leggi positive, mi creda.
Homo homini lupus.
No, immagino che lei sappia la differenza tra una legge naturale e una legge positiva. Una legge positiva è una legge dello Stato, una legge naturale è un'astrazione.
Sì.
E in genere non subisce le astrazioni.
Sì, Sì. Allora, ci sono milioni di italiani che si hanno rifiutato di inocularsi il siero anti-Covid. Si parla forse di una decina di milioni di persone. Come pensa di riconquistare?
No, 10 milioni, perché dice che...
Beh, qualche milione sarà comunque.
Ma no, non è vero, perché il 93% delle persone si sono vaccinate, sono 1,5 milioni, non so 10 milioni.
E quanti hanno fatto la terza? Quanti hanno fatto la terza?
Allora, la terza, sicuramente l'adesione alla terza è minore dell'adesione alla prima e alla seconda, e penso che chi non l'ha fatta la terza prima o poi se ne pentirà, perché è scoperto appunto sul vaccino.
E la quarta quanti l'hanno fatta?
Ma guardi, sicuramente la quarta l'hanno fatta ancora meno, ma che vuol dire?
No, vuol dire che sono persone che dovreste, la cui fiducia dovreste riconquistare, però pensate di...
Guardi, che il problema della terza e della quarta delle dose dipende anche dal fatto che le persone stanno aspettando i vaccini aggiornati, e purtroppo questo è sicuramente un errore, quello di aver indotto la popolazione ad aspettare il vaccino aggiornato. Io personalmente ho sempre consigliato di fare la terza e la quarta dose indipendentemente dall'attesa del vaccino aggiornato. Guardi, ci sono tantissime persone che aspettano il vaccino aggiornato.
Senta, Peter Doshi si preoccupa delle reazioni avverse, lei non condivide le sue preoccupazioni, si parla proprio di un 36% reazioni avverse in più nel gruppo dei vaccinati rispetto al gruppo placebo.
Mi permetta, si parla, non è una definizione scientifica.
Peter Doshi, Peter Doshi in un suo...
Ma guardi, lo può scrivere chi vi pare, non è che uno scrive...
Vabbè, non è l'ultimo arrivato.
E questo, va bene, guardi, vi posso assicurare che rispetto alle statistiche di cui sono in possesso gli organi di vigilanza, non è una baggianata, non è così. È chiaro che se poi lei considera pure la febbre, se le considera pure...
No, lui sta parlando di serious adverse events e anche di speciale interesse, quindi sono proprio eventi avversi gravi.
Questo non corrisponde con quelle che sono le statistiche in possesso degli organi di controllo. Sì. E siccome gli organi di controllo sono gli unici che fanno fede, non è che uno si può alzare la mattina e sparare stupidaggini di questo genere, capito? Perché stupidaggini di questo genere devono essere confortate dai numeri, perché altrimenti...
Lui riporta i dati. Comunque, è un altro argomento, lei è favorevole all'introduzione di OGM in agricoltura?
Ma guardi, su questo punto sono, diciamo, agnostico. Sicuramente gli OGM in agricoltura non sono tossici e non sono dannosi. Non penso che ci sia nessuno al mondo che sia disposto ad affermare che gli OGM sono tossici. Sono 35 anni che vengono utilizzati come mangimi. Poi guardi, la maggior parte dei mangimi in agricoltura che i nostri animali mangiano sono OGM.
Già questo è molto grave. Ma il discorso è anche dell'agricoltura biologica. Sappiamo che è un prodotto di qualità per l'Italia. L'Italia è all'avanguardia in questo senso, e il mercato e i cittadini chiedono, perché nei grandi magazzini noi vediamo che proprio i punti che si svuotano prima sono quelli che contengono i prodotti biologici, perché oggi anche i giovani hanno capito che il biologico è migliore. L'introduzione degli OGM significa praticamente distruggere il discorso del biologico, perché se tu metti degli OGM perderai assolutamente l'etichetta di biologico. Quindi noi distruggiamo l'agricoltura biologica in questo modo.
Ma perché dici che distruggiamo? Rimane una scelta del produttore, una scelta del consumatore.
No, perché i prodotti OGM comunque potrebbero contaminare gli altri, quindi nessuno potrebbe dare una garanzia.
Ma guardi, questo non è... Non
ma
è
questo lo dicono i produttori biologici, non è che lo dico io.
Vabbè, lo dicono i produttori biologici chiaramente per difendere la loro posizione, però non è vero, perché le posso assicurare che negli Stati Uniti, nella California, chiaramente gli OGM sono utilizzati in grande scala, ci stanno tantissimi produttori biologici e che convivono tranquillamente. Quindi non è vero quello che dice lei. E non è vero quello
sono
che dicono
comunque le associazioni che lo dicono.
Ma guardi, basta andare in America, basta andare e vedere che questa cosa non esiste. In America c'è una grande considerazione per i prodotti biologici che convivono tranquillamente con gli OGM. Perché l'America è uno dei più grandi produttori di OGM, quindi mi creda, queste sono veramente forzature che non hanno nessuna adesione alla realtà.
Beh, diciamo sì, questa è la vostra posizione. Un'ultima domanda: lei è preoccupato per l'agenda transumanista? Cioè, sappiamo che adesso, non so, anche Harari ce ne sta parlando diffusamente, ma anche nel World Economic Forum se ne parla, quindi praticamente di queste interazioni uomo-macchina, cioè, ma che cos'è sta roba?
Ma scusi, che cosa intende da questo aspetto? Cioè, come...
L'agenda transumanista prevede che ci sia a lungo andare una interazione tra uomo e macchina, quindi praticamente l'introduzione di nanoparticelle nel corpo umano che lentamente...
No, certo, ma non dica stupidamente.
No, non me lo sto inventando.
Veramente, guardi...
Lo dice anche il nostro Cingolani, ci sono tantissimi suoi interventi in cui parla, e ne parla Harari, lei conosce Harari?
Guardi, l'interazione tra uomo e macchina può essere un'interazione tra uomo e un computer, tra un uomo e un'automobile, le posso assicurare che nulla viene iniettato a nulla.
L'internet dei corpi. Ma lei conosce Harari? Ha letto i libri di Harari? Lui ne parla, è un filosofo molto quotato, cioè molto trendy anche.
Da quello che dice ne faccio a meno.
Lo so, però nessuno sta dicendo che dice delle follie, a noi preoccupa moltissimo questa cosa. Scusi, un'ultima cosa, pensate di reintrodurre degli obblighi vaccinali?
Ma guardi, non credo che sia nell'agenda di nessuno in questo momento, no? Quindi... Non commento.
Ecco, perché si parla di scelta, ecco, quindi
certo.
Sì, sarebbe
certo,
bello mantenere.
Adesso la devo salutare.
Va bene, forse c'è qualcosa che vuole dire che le sembra molto importante dire ai nostri ascoltatori.
Nulla.
No, va bene, la ringrazio, buona serata e buona campagna. Grazie.
C'è troppo soli.
E ringraziamo ancora Andrea Crisanti, candidato per il Partito Democratico al Senato, che ha trovato del tempo da dedicarci qui a Radio Onda Italiana, quindi velocemente comunque ci ha esposto molto chiaramente il suo pensiero. Lo ringraziamo ancora.
Veni l'autunno, scura più presto l'albero perduni fogli. Comincia a scuola, da mare già si sentono i rigori, da mare già si sentono i rigori. Mo pace mi insegna l'umoratori, pinanza per i leggi riescrivi, e in le cangizze fai cannola, lo santo è di mamburo e nanzora. Sopranunziata, gelo, fuochi di colori. Siempre.
E Radio Onda Italiana Libera la Radio di questa sera si chiude qui. Questa sera avevamo in studio al telefono Andrea Crisanti, candidato al Senato per il Partito Democratico, e velocemente comunque un po' di domande glielo fate e avete sentito le sue risposte. Lo ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo la prossima settimana, mercoledì, sempre su questo canale dalle 20 alle 21. E continuiamo il nostro viaggio nel mondo della campagna elettorale per le prossime elezioni del 25 settembre.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana